Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro. Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, cosa vi succede se per caso scrivete sul vostro motore di ricerca preferito Google Map Petra? Ebbene, non viene fuori una paginetta così banale, scontata di Google Map. Viene fuori una propria esperienza utente, addirittura con un'animazione audio-video che racconta tutto il sito di Petra, che qui sto vedendo nel video a corredo di questo episodio, dando una visione d'insieme veramente bella. Adesso questi sono scatenati, diamogli lo stop. Bravo. Che poi non c'è nemmeno lo stop, ma c'è un togli audio. Come vedete, siamo in modalità Street View, molto semplice, molto ovvia, che permette di vedere il percorso per arrivare a Petra, fatto a piedi dalle persone, non mi sembra in bici, no. Vediamo con la tastiera, è strano, non funziona con la tastiera. Ed è un percorso appassionante, perché chiaramente sappiamo in questa crepa nel terreno, in questo istmo, in questo taglio netto all'interno del terreno, c'è poi una superficie percorribile completamente piatta, finché non si arriva immediatamente a conoscere poi proprio il sito e a vederlo. Io ero andato per scoprire cosa c'era in questa struttura iniziata con dei gradini da questa parte, quasi accanto al famoso frontespizio che si vede a Petra, perché mi dava l'idea che si volesse andare avanti a costruire altro e probabilmente poi ci si è fermati. Ecco, quello che Petra dà come idea è qualcosa di iniziato e non concluso, anche se la parte poi centrale è stupenda, perché chiaramente la facciata è un qualcosa di concluso, anche se vediamo che probabilmente c'era altro ancora da fare, è stato interrotto. Ma quello che mi ha letteralmente incuriosito è il bazar, lo shop che c'è di fronte con scritto wifi disponibile, cioè in quel buco di mondo sono riusciti a portare il wifi e quindi a permettere anche il collegamento a internet, e questo sicuramente amplia la comodità e l'esperienza d'uso di questo sito, che di per sé è abbastanza scomodo da raggiungere, anche se è un'esperienza al pari di un park tematico, di un parco giochi come può essere Gardaland, per intenderci, o Disneyland. E in questa struttura, però, qual è la cosa interessante? Due. Uno, avere l'audioguida molto discreta presente su una interfaccia di navigazione tipo Street View. Anche se siamo in mappe, in realtà non siamo in mappe, siamo in una sezione separata di Google. Poi il fatto che mi permette di spostarmi, ma non di zoomare internamente a questa mappa, rispetto ad altre cose dove uno può zoomare, entrare. Ecco, c'è una falsa sensazione di libertà, perché uno crede di poter andare avanti, vado avanti, ma dove vado? Vado avanti, poi vado a scendere, vede, vado di lato, questo praticamente mi porta su un percorso guidato che non porta praticamente a nulla. Nulla di interessante. Sì, ok, mi fa vedere che c'è una parte che si potrebbe scendere, ma a questo punto avete capito che il movimento all'interno di questa area non è affatto libero, è vincolato da quello che la struttura ti permette di fare. E questa è la parte negativa, a mio modo di vedere, anche se poi, come vedete, qua ci sono dei bottoni che all'interno della mappa, quindi facendo vedere proprio una realtà aumentata senza bisogno di chissà quali interfacce, che descrive: guarda, lì c'è una cosa interessante che potresti vedere e che non sapevi di vedere. Sinceramente, questa modalità, più delle mappe, dà un'esperienza utente veramente appagante. Perché? Perché là dove si è cercata più automazione, per dire il telefono orientato da una parte ti faccio vedere cos'è, dall'altra parte ti faccio vedere cos'è, qui invece hai una navigazione dove tu sei apparentemente libero di fare qualsiasi cosa, non sei legato a una posizione del telefono, e quindi vedendo una fotografia vedi dei punti di interesse e su quelli vai a approfondire di che cosa si tratta. Sposti il mouse e vedi che lì ci sono, non c'è il Santo Graal di Dr. Jones, vabbè, qui c'è una guardia all'esterno che impedisce di entrare nelle tre stanze in pietra, non c'è niente di che. Qua invece sono le tombe nascoste, quindi sostanzialmente poi uno vede questa gran bella facciata, ma dietro la facciata tre stanze. Un altro aspetto molto interessante di questa interfaccia utente è che appunto tutto sulla, al centro abbiamo quello che si vediamo con i punti di interesse. In alto a destra abbiamo la possibilità di un audioguida e sotto un percorso che indica dal monastero fino al Gateway to the Sikh, la porta ai Sikh, qua è il triclinio, andiamo a vedere il triclinio, bellissimo, questo è, ecco. A parte quest'audio che continua a venire fuori, mi sta tutto antipatico. Ecco, sì, eccolo qua il triclinio, con la possibilità quindi di sedersi qua e guardare, avere questa vista qui davanti, meravigliosa. Mette la strada. Ecco, la navigazione con questa mappa, cos'ha di straordinario? Ha di straordinario che chiaramente un po' rettifica, quindi mette tutto per diritto il percorso dall'inizio alla fine, e però lungo tutto il percorso, rispettando la scala delle distanze, mostra tutti i punti di interesse. Quindi se da una parte abbiamo una navigazione che permette dalla fotografia indicare quali sono le cose a guardare dentro quella fotografia, qui con un semplice tracciato stradale, molto semplice, un bianco trasparente, su questo tracciato vengono evidenziati dei punti di interesse, delle cose da vedere. Voi pensate di andare ad Assisi e avere su questo percorso verso Assisi, da San Damiano fino alla Basilica, tutti i punti di interesse. E questo è con una modalità estremamente semplice. Guardate che questa pagina, che sembra così banale, è il risultato di approfonditi studi di usabilità. E io trovo che sia veramente straordinario un approccio che è percorribile da parte di chiunque. Beh, insomma, qui abbiamo sicuramente una grande quantità di fotografie che sono state prese e sono state messe una accanto all'altra, secondo appunto la modalità Street View. Quindi bisogna avere una macchina fotografica di questo tipo? Ma io mi aspetto di avere sicuramente una macchina fotografica in grado di fare delle gran belle fotografie panoramiche che possano essere sfogliate e girate. L'ideale è avere una macchina fotografica che fa foto 3D, in modo tale che poi si possano accostare l'una all'altra e andare a navigare. Ora, io trovo utile non tanto avere questa sensazione apparente di libertà di spostamento che non c'è, perché qui siamo a livelli di videogioco degli anni 80, su, destra, poco più a destra, nord-est, nord, nord-est, ovest, chi si ricorda, non c'è niente di nuovo rispetto a quello, è molto vincolato il modo di muoversi, però di bello c'è sicuramente questo effetto di swipe delle fotografie che ti permette di vedere il panorama a 360 gradi. Quindi tecnicamente ci vorrebbero le macchine fotografiche che creano foto a 360 gradi. Per chi non se lo ricordasse, ci sono delle app che fanno questo lavoro. Ti dicono, comincia a fare delle foto e poi sullo schermo del telefonino ti indica le aree che ancora non hai fotografato, le aree su un'ipotetica volta di 360 gradi sferica. Su una volta sferica, ecco, proprio, quindi tiene traccia della sfera e delle parti che hai già fatto e che non hai fatto, e su quella ricostruisce poi una foto. Ne ho usato uno tanti anni fa, aveva ancora dei limiti di funzionamento che non erano eccezionali, e quindi quello va ricordato. Però pensate cosa si potrebbe fare con delle foto che siano un pochino interattive. Considerando la qualità delle foto che abbiamo oggi, un risultato ottimo si potrebbe ottenere già facendo lo zoom all'interno delle fotografie. Quindi sei con telefonino, la prima fotografia la vedi a 800x600. Se cominci a entrare dentro, accede alla versione più ampia della foto, magari, che so, già ritagliata per evidenziare solo la parte che interessa. Non saprei neanch'io come farlo, bisogna pensarci un attimo, però poi si riesce. Ecco qua, guarda che meraviglia che è. Quindi l'idea proprio non è solo di ingrandire le foto che uno ha, ma anche scattare tante foto, perché nel momento in cui mi sposto in avanti e faccio una foto da una posizione diversa, la mia esperienza diventa molto più immersiva. Quindi è vero avere una foto molto dettagliata, ma anche un'esperienza di spostamento. E questa si ha per esempio geolocalizzando le fotografie mentre le si fanno, per cui possono essere, certo richiede tanto tempo, ma il risultato è straordinario. Il risultato è proprio straordinario, soprattutto queste foto a 360 gradi. Voi pensate di fare, io credo che sia una foto ogni 15 metri, occhio e croce, 10-15 metri, vediamo un po'. Potrebbe essere anche 7 metri, 5-7 metri. Può essere anche in funzione di quello che c'è da vedere, Quindi delle distanze variabili a seconda di quello che c'è da vedere. Quindi abbiamo una selezione dei punti di osservazione e una possibilità di approfondimento anche restando solamente sulle mappe di Google. Ma ripeto, quello che mi entusiasma sotto il profilo concettuale, e non solo per la visualizzazione di posti, ma anche per percorsi strutturati di argomentazioni, piuttosto che corsi di formazione, per esempio, è questa strada sulla destra che ci indica a che punto siamo del percorso e quanto ne abbiamo fatto e che cosa possiamo vedere nel percorso. È una visione di insieme che obiettivamente manca nei film e manca nei libri, perché nei libri abbiamo l'indice all'inizio, ma non in ogni pagina. Qui chiaramente possiamo avere in sovraimpressione il percorso in modo tale da sapere in ogni momento cosa stiamo vedendo e quindi cosa possiamo andare ad approfondire. Qui è saltata la pagina. Non ce la fa. Ecco. Bello, la tomba dell'urna. Beh, insomma, questo soprattutto che vantaggio mi dà? Mi dà il vantaggio di capire che Petra non è solo Petra, ma è un intero percorso di viaggio nell'antichità dotato di caratteristiche uniche. Cioè, andare a vedere anche questo teatro romano, che io non oso immaginare che acustica ci deve essere qua dentro, perché non lasciamo mai niente al caso. Questo teatro romano enorme lungo la strada per Petra, oppure andare a vedere qui questo tempio che vedevamo prima, la casa dipinta addirittura, quindi figurarsi, cioè immaginarsi tutte queste strutture una volta erano dipinte. Guardate poi quanti negozi, chiamiamolo col loro nome, quanti negozi c'erano lungo la strada che portava Petra. Abbiamo addirittura queste scale lungo il muro, lungo la parete, che portano a viste dall'alto, quindi qui ci poteva essere, che so, un bar, uno snack bar, l'equivalente alla panetteria, e qua c'era qualche altra struttura. Ma poi guardate che ambiente, ragazzi. Cioè, ecco, il bello di questa modalità di visualizzazione è che ti permette un viaggio personale e a livelli. Questo dell'imparare a livelli le cose è un qualcosa di questo secolo, assolutamente. Quindi posso avere un'infarinatura generale, una visione insieme, dicendo sì, voglio andare a fare un viaggio, voglio vedermelo, però voglio avere idea di quello che andrò a vedere. E poi quello che è il viaggio è un'esperienza emozionale fortissima, un'esperienza sensoriale oltre che emozionale, fortissima. Però, ripeto, questo non è un sostituto di nessun tipo del viaggio fisico che uno andrà a fare, è un qualcosa che anzi ti dice sì, andrò, non ho la sorpresa, però l'emozione del posto e il coinvolgimento dei sensi di questo posto è un qualcosa che uno sente che manca nella rappresentazione online. ciò non toglie che siano integrative. E secondo aspetto, questo vale anche per qualsiasi formazione, secondo aspetto, qui ho la visione d'insieme e qui ho la visione nel dettaglio. All'interno della visione del dettaglio, come nella visione d'insieme, mi posso ancora una volta spostare quasi liberamente, cioè ho questa sensazione apparente di libertà. In realtà, per chi conosce proprio i videogiochi, è un percorso guidato a stanze riunite concettualmente da questa linea che indica questo percorso stradale. Voi pensate di organizzare un sito solo così? Secondo me sarebbe un meraviglioso modo di consultare un sito, scusatemi, lo intendo proprio un sito turistico, coinvolgendo l'utente. Cosa sto cercando di dirvi con tutte queste parole? Che possiamo fare un sito, come si faceva una volta, con 20 pagine, e per ogni pagina abbiamo delle foto, magari le possiamo allargare, restringere, una descrizione. Qui descrizione ce ne sono proprio il minimo indispensabile, solo se clicco per sapere che cosa c'è lì dietro, cioè mi aiuta, mi invita a andare a vedere che cosa c'è, non mi impone la spiegazione subito come fa un qualsiasi scritto già pronto, una pagina web classica. Quindi non abbiamo un sito come documentazione con la finalità di essere letto e stop, ma abbiamo un sito conversazionale. Ecco, questo era il punto dove volevo arrivare. Perché queste cose ci piacciono tantissimo? Perché questi approcci di uso del web ci coinvolgono tantissimo? Perché sono interattivi, nel senso che io guardo quello che voglio guardare, e in questo la tecnologia dell'immagine 360 aiuta moltissimo. L'audio a corredo non è on demand, per cui ho una guida che mi spiega un po' le cose, attualmente mi sembra in inglese, ma soprattutto è in un continuo conversare con l'utente. Non ti do tutte le informazioni sul sito tutte insieme, e nemmeno te le impagino come una guida turistica, anche magari di quelle fatte bene, del Lonely Planet, ma ti invito a scoprire all'interno della pagina quello che di bello c'è. Secondo me questo è un trucchetto che nelle interfacce conversazionali ancora è stato appena percepito, appena affrontato, mentre in questa pagina di Google Map c'è una piena maturità nell'uso di questi strumenti. Complimenti, odio Google, ma fa delle cose straordinarie ogni tanto, spesso. Caffè 2.0, a tutti, alla prossima.